Seconda ora di Mille Voci, di nuovo ben ritrovati, 10 e 4 minuti, 10 secondi per dire che qualcuno diceva sono poche le persone di cui vi state occupando, Enrica, avevi sott'occhio i dati dell'ultimo Pride, se non sbaglio?
Sì, mi fai una domanda e io ti ho detto di sì.
No, ma lo diciamo dopo Texas, no problem. Scusa. I Texas I Don't Wanna Lover, siete all'ascolto di Rete 1 all'interno di Mille Voci. Stiamo per raccontarvi altre storie del paese, ma visto che ha iniziato un messaggio, devo dire un messaggio, una conversazione via messaggio con alcuni ascoltatori riguardo la grandezza, la quantità, in un certo senso alcuni di loro dicevano l'importanza, no, di certi temi, quale venisse per primo, per secondo, eccetera eccetera. Noi parlavamo di questa crescita di attacchi omofobi, di denunce, di avere subito attacchi nel nostro paese. Enrica, facevi dei numeri che secondo me già da soli erano interessanti, cioè il numero degli attacchi segnalati in Italia, il numero in Svizzera era quasi paragonabile, il numero di milioni di persone che ci abita no, e Marco Coppola, il nostro ospite, ci stava aiutando a contestualizzare dicendo i numeri delle segnalazioni sono solamente indice che qualcosa sta aumentando, cioè siamo più liberi nel segnalare, non che se ci sono più attacchi segnalati, denunciati, è perché viviamo in un paese.
Il problema, ecco, certo, sì. Certo. Giustamente l'ascoltatore dice sì, ci sono altri problemi. Coppola, e noi ci uniamo, dice sì, la vita di ciascuno di noi è talmente complessa che se la vuoi proiettare sulla società, la società deve affrontare contemporaneamente problemi.
Tutti questi problemi,
tutti problemi,
certo,
complessi. Ricordo che più o meno, insomma, sono 35.000 le persone che sono attese al Pride che si terrà, al Corteo Pride che si terrà a giugno,
il mese del Pride in tutto il mondo,
a Ginevra, e diciamo che sono state 55.000 per esempio con le presenze registrate a Zurigo quando si è tenuto nel 2019. Ok, cambiamo argomento e parliamo di abbronzatura, giusto Elisa?
Sì, allora passiamo da Zurigo, andiamo, esatto, in Canton Argovia. Però come già dicevamo alle 9.15 è un tema che in verità ci può riguardare anche qui. Se sei d'accordo, Enrica, prima di iniziare a parlare,
sì,
a sviscerare,
brava,
il tema, io vi chiedo, e potete esprimervi se volete durante la canzone di Mina, voi nel solarium a prendere quel po' di tintarella tutto l'anno ci andate? Ci andate ancora? Ci andavate con maggiore frequenza anni fa? Oppure siete di quelli che non ci sono mai andati, sono sempre stati bene così? O ancora c'è un folto nutrito gruppo che va ogni tanto prima dell'estate per fare un po' di base? Base andrà bene come
credo
termine,
sì,
si capisce?
Sì.
Ne parliamo tra poco. Mina, volami nel cuore. Allora, leggevo qualche reazione allo 076-321-1113, naturalmente lo faccio costantemente anche mentre parliamo Enrica ed io. Qualcuno ci diceva lo facevo un po' di più, forse era una moda un po' più degli anni 2000, magari mi sbaglio. Qualcun altro dice io sono un affezionato, mi piace vedermi un po' colorato e non cadaverico anche in inverno. Io un po' mi immaginavo questi due tipi di reazioni. 076-321-1113. Alberti e Manca con voi per questa mattina. La notizia ci porta in Canton Argovia.
È giustissimo, dove, e dico subito la notizia, poi la circostanziamo, quasi la metà dei lettini controllati dall'Associazione Cantonale dei Consumatori ha presentato dei limiti, cioè ha presentato mancato rispetto dei limiti di radiazione imposti dal Consiglio federale, la metà dei lettini. Stiamo parlando indicativamente di 24 aziende, quando parlo di aziende intendo proprio studi di abbronzatura, e poi ci sono rispetto a questi totali di 75 solarium controllati, quindi 75 solarium controllati gestiti prevalentemente da aziende, cioè da centri di abbronzatura, poi hai i solarium che si trovano nei centri estetici, nei bagni, negli hotel,
sì,
nelle palestre, nei saloni di bellezza, appunto. Dunque,
non ci avevo pensato, io pensavo solarium e pensavo subito spesso sono catene, no, che offrono questo servizio.
Esatto, dunque la metà di questi, quindi il numero esatto è 37 casi, abbiamo un irraggiamento superiore al limite che è stato imposto dal Consiglio federale.
Però, se non ricordo male, vado un po' a memoria, qualche anno fa, pochi anni fa, erano cambiati dei parametri.
Esatto, a metà del 2019 il Consiglio federale aveva ridotto i valori consentiti per le radiazioni UV pericolose. Perché? Perché si tratta di un'azione volta a proteggere dal cancro alla pelle.
È per questo che quando si va in un solarium, io confesso di non essere così abituée, però mi ricordo che ti dicono metti la crema solare anche se sei lì per abbronzarti.
Esatto, quello, e poi metti gli occhialini.
Certo.
E diciamo, ulteriore passo che non è stato compiuto dai gestori del centro di abbronzature, che sono stati identificati come non adempienti rispetto a quello che era stato previsto dalla legge, il fatto che siano vietati ai minori. Dunque viene risposto dal presidente dell'associazione che riunisce tutti i solarium, che si chiama Fotomed, questo presidente dell'associazione, il quale dice il sistema per poter controllare l'accesso, quindi si appella a delle difficoltà tecniche, è stato ordinato da molti dei nostri associati, ma ci sono difficoltà, e lo abbiamo sentito diverse volte, nella catena di approvvigionamento.
Ah sì, beh, chiaramente sappiamo che dopo il 2019 sono accaduti alcuni fatti un po' globali che hanno cambiato tutta la catena di approvvigionamento. E quello che non sapevo è che a volte nel solarium, in effetti, cioè posso entrare senza, non ci avevo mai pensato, no? Che potrei entrare senza documento e quindi abbronzarmi anche se non ho l'età per farlo, in effetti.
Questa cosa, se dovessero controllare me, non viene dubbio a nessuno.
Sì, probabilmente.
Sia inferiore ai 18 anni. Ma che ci non manchino questi, non so come siano gli adempimenti tecnici. Per esempio, gli impedimenti tecnici possono essere delle tipo restrizioni elettroniche, però non sono facili sempre da implementare e da utilizzare. Adesso io non so se sia necessario acquistare un badge, quali siano le soluzioni tecniche che siano da adottare. Fatto sta che 23 delle 24 aziende che sono state controllate, si sono dimostrate inadempienti, cioè non avevano il sistema di controllo per i minori.
Che è qualcosa che comunque in teoria migliorerà progressivamente nei prossimi anni. A questo punto, se parlano di implementazione.
Assolutamente sì. Da una parte, quindi, c'è la difficoltà tecnica data dalla mondiale difficoltà di approvvigionamento. Dall'altra, il problema non è solo dei solarium argoviesi, perché è un problema che riguarda tutta la Svizzera. Anzi, è stato proprio deciso di dare una moratoria, cioè hanno 2 anni di tempo a disposizione queste aziende per potersi mettere in linea e adempiere agli obblighi di legge.
Perché... Ok, quindi in realtà sono due le tematiche: il controllo dei minorenni e l'irraggiamento.
L'irraggiamento, esatto, che è superiore a quello che è stabilito per legge.
Ok, un tema di cui in effetti se uno ci pensa dice beh, adesso la notizia arriva dal cantone Argovia, riguarda tutti.
No, ma infatti nelle motivazioni per cui non sono stati chiusi questi posti è proprio dato dal fatto che i solarium non vengono chiusi perché sarebbe una misura sproporzionata rispetto alla situazione negli altri cantoni, cioè non si vede perché si debba essere più papisti del Papa e solo i poveri solarium del cantone Argovia debbano chiudere quando poi si appena esce dal cantone e vai negli altri a controllare, la situazione è la stessa, per cui per evitare la sproporzione nella punizione hanno dato comunque 2 anni di tempo per ottemperare gli obblighi di legge.
Allora, i signori che in Argovia controllano la protezione dei consumatori hanno fatto degli altri controlli, siccome c'è ancora un paio di cose da dire, ma anche queste ci riguardano tutti, vi raccontiamo dopo Paolo Nutini. Le Brand New Shoes di Paolo Nutini su Rete 1. Allora, argomento piccolino che sfioriamo appena, però non è che in Canton Argovia si sono messi a controllare solamente i lettini solari.
No, vabbè, chiaro, l'ufficio per la protezione dei consumatori del Canton Argovia ha fatto un rapporto annuale. Giusto?
Sì, no, scusami, non te l'avevo detto, ma faccio ancora un leggerissimo passo indietro perché stavamo riportando tra questi limiti il fatto di questi controlli, il fatto che già nel 2019 il Consiglio federale aveva vietato i solarium per i minorenni, perché naturalmente allo 076-321-1113 qualcuno ci ha chiesto, non sarà mica un problema i lettini solari per i minorenni, considerato che già dobbiamo stare attenti che non acquistino l'alcol, che non acquistino sigarette, eccetera. L'ha detto il Consiglio federale, eh? Non è un'idea di Alberti e Manca questa cosa qua.
È una legge.
Quindi, perché l'idea è stiamo tutti attenti, va bene abbronzarsi, vedersi più colorati, però sappiamo che l'esposizione non in sicurezza può portare al cancro alla pelle. Questo era il cappello introduttivo che abbiamo già fatto prima comunque.
Va bene. Sì, scusami, mi viene, la devo dire, perché una volta io sono rimasta basita di fronte ad una mamma che girava la carrozzina della bambina verso il sole perché diceva mi piace di più abbronzata.
Io immagino tu stia parlando di una creatura molto piccola.
Hai capito? Sì, si girava. Per cui non è così scontato
che
dire,
tutti lo sappiano,
che tutti lo sappiano, e soprattutto sottolineare quello che viene considerato ovvio, repetita iuvant, ritorno agli antichi latini.
Sai che in effetti mi hai fatto venire in mente una cosa molto simile. Anche a me è capitato di sentire una mamma dire: il mio bambino piccolissimo, neanche un anno, non ha bisogno della crema solare, tanto diventa subito rosso.
Va bene, andiamo avanti.
La protezione è importante. Virgola. Il rapporto annuale in Argovia sulla protezione dei consumatori ci ha detto anche un paio di cose che mi hanno fatto sentire attenta a questo tema, perché io sono una di quelle persone che prende il caffè alla macchinetta del caffè. Enrica, non guardarmi così.
Bene, no, ci mancherebbe. Siamo in tanti. Abitudine, siamo in tanti.
Siamo
chiaro.
In tanti.
Anch'io.
E quindi giustamente si controllano anche le macchine del caffè, no?
Uh-huh.
Ok. Hanno detto, attenzione, in diversi casi, adesso non vi diamo tutti i numeri perché non è che, non era proprio l'argomento principe, no? Però tra poco parliamo dell'alimentazione. Dicevano, questi controlli alimentari servono perché se la temperatura del latte è troppo caldo alla partenza, i germi e i microbi si moltiplicano troppo. In realtà non c'è alcun rischio in ogni caso per la salute, perché i germi vengono uccisi quando il latte viene scaldato tantissimo per preparare il latte, caffè, che viene preparato insieme al caffè. Quindi però ecco, non è igienico se ci sono comunque troppi germi nel latte. È un argomento a cui non avevo pensato, e siccome tutte le mattine faccio questa operazione, mi sono detta, fra quante cose dobbiamo stare, quante paure non avevo questa mattina.
No, vabbè, basta essere consapevoli, essere informati.
Ma poi c'è manutenzione, c'è serietà,
certo,
per carità.
Ma
però
scherzo.
Era una cosa a cui non avevo pensato. Come è conservato il latte dentro la macchina?
Ma non
del
è conservato,
caffè?
Tu ci metti l'acqua ed è latte in polvere, scusami, da quello che so io.
Però i sistemi sono diversi, perché per esempio c'è anche la distribuzione fuori da alcuni allevamenti del latte, eccetera, eccetera, e loro controllano anche questo.
Ho capito, in quei distributori, ok.
In generale. Okay. Allora, tra poco, e vi invito nuovamente, se avete qualcosa da dirci, a parlarne con noi, parleremo di alimenti conservati, quindi tutte quelle che sono scatolette lattine che abitano le dispense di molti di noi e qualcuno no. Qualcuno è solo per il fresco biologico preso dal proprio rifornitore di fiducia, dall'agricoltore, dall'ortolano, eccetera, eccetera. Voi usate gli alimenti in scatola? Li tenete lì come ultima razio, ultima possibilità? O ne fate un uso sereno e abituale? Perché tra poco parliamo di questo, della reputazione di questo cibo. Loro sono i Toc Toc. Allora, Enrica, è successo che questa era Rosana Fuegolento, che mi sembra anche la canzone giusta per il tema che stiamo per affrontare, visto che andiamo in cucina. Allora, l'altro giorno tu un po' così, forse era solo ieri, io
sì,
mi sono
c'è
già
una percezione del tempo.
Allora, l'altro giorno, ieri quel che era, hai avuto grande successo il tema laterale della granita 8 franchi, che
è vero,
avevi trovato
ieri.
Tu avevi rilevato come un furto praticamente legale, sì, naturalmente.
Esatto.
Avevo visto molta solidarietà da parte degli ascoltatori. Il tema assolutamente laterale, perché noi stavamo parlando dei controlli fatti nel solarium in Canton Argovia, ha avuto una piccola dentellata che riguardava il latte, la temperatura della conservazione del latte nei luoghi dove si può farsi un latte direttamente da queste macchinette, dove il latte è liquido. Qualcuno ci dice: ma nelle macchinette a cui faceva riferimento Elisa non c'è il latte liquido, come dicevi tu Enrica, c'è quello in polvere come tanti altri ingredienti. Ma Christian ci dice: a me fa più paura quelle macchinette che invece di essere allacciate alla rete idrica prelevano l'acqua dai bidoni, quell'acqua magari è dentro che ristagna da 8-10 giorni, forse più. Ecco, ho una nuova paura, in effetti.
Ma scusami, l'acqua nelle bottiglie, quanto tempo può rimanere lì?
L'acqua nelle bottiglie di plastica che sono state conservate in tutti quei pallet giganteschi, magari hanno preso il sole, e chi lo sa, cioè, va bene. Ci dobbiamo un po' fidare a volte, perché altrimenti non usciamo più di casa e non respiriamo neanche. Dunque, a proposito di fiducia e di, in questo caso, reputazione, Enrica, forse, ma moltissimi non si fanno questo problema, qualcuno non vede di buon occhio il cibo in scatola, le varie lattine, non so tu come ti poni.
Ma sono una di quelle che ce li ha in casa sempre, perché non si può mai sapere nella vita, nel senso che quando sei disperata ti viene l'influenza, i bambini sono tutti malati e non sai che cosa preparare, allora zac zac, cibo in scatola, un bel coso di fagiolini o di fagiolini, ceci,
legumi per lo più, dici tu.
Sì, io principalmente legumi.
Anch'io sono un po' su questo, nel senso che naturalmente lunga vita a chi ammolla i legumi la sera prima, sciacqua l'acqua, mette l'alloro, eccetera, eccetera. Io non riesco a vivere ancora la mia vita così e quindi utilizzo i legumi anche in scatola. Ma noi abbiamo parlato di legumi, non ci sono solo questi, ci sono tutti i conservati tipo il tonno e altro. E poi c'è stato, i dati parlano chiaro, negli ultimi 2 anni un bel boom, soprattutto nel 2020, anno del coronavirus, lo sai chi è il più grande produttore di ravioli in scatola che fornisce in Svizzera? Si chiama Hilcona, sono i nostri vicini, hanno consegnato più ravioli in Svizzera nel 2020 più che mai. Cioè è stato l'anno dei ravioli in scatola.
Vedi, sì certo, perché poi ti ricordi che insomma si temeva di non potersi approvvigionare, per cui c'era gente che faceva scorte.
Ok. È successa la stessa cosa con lo scoppio della guerra in Ucraina. Il grandissimo venditore in internet, la Digitec Galaxus, ha venduto più cibo in scatola lo scorso anno e piatti pronti in generale che mai lo scorso anno. Quindi questi sono i dati che abbiamo e che riporta la SRF, che ha approfittato per fare un bel controllo sulla reputazione del cibo in scatola. Fa bene o fa male? Naturalmente certo. Non sono idee dei nostri colleghi, ma hanno chiesto a chi è competente, per esempio il signor Andrea Kram del centro nutrizionale di Zurigo.
Perfetto.
Lui dice:
si esprime l'esperto.
Ecco. Verdure o frutta in scatola possono far parte di una dieta sana, perché sono un'idea comunque semplice e veloce ai prodotti freschi. Le verdure in scatola in generale sono meglio di nessuna verdura. E già questa è una prima considerazione che magari c'è qualcuno che non è abituato a mangiare verdura, deve cambiare la sua dieta, non sa da che parte cominciare, non sa cucinare. Gli esperti in nutrizione dicono: quel tipo di verdura è meglio di nessuna verdura, perché la verdura si sa che la dobbiamo mangiare tutti se vogliamo stare, non dico in salute, ma proprio esistere in modo generale. Il cibo in scatola, precisa il signor Kramer, non contiene necessariamente meno vitamine dei prodotti appena trasformati. E qua ci sono delle cose interessanti da dire che adesso vi raccontiamo. Le sostanze sì vengono perse durante l'inscatolamento, il processo produttivo, però questo succede anche quando si cucina a casa. Classico esempio, le verdure le faccio bollite, ecco, molte di quelle proprietà se ne vanno nell'acqua e qualcuno può dire: io quell'acqua la utilizzo per dare poi, quando sarà raffreddata, l'acqua alle piante, per esempio. Sì, se non ho salato l'acqua, per esempio, funziona. Però sono delle vitamine, dei nutrienti che mi sono perso io perché sono stati rilasciati nell'acqua.
O qualcuno potrebbe dire: faccio la cottura a vapore.
Sì.
Per evitare di rilasciare...
Ti stai già complicando la vita, secondo questa teoria. Il punto è: controlliamo l'elenco degli ingredienti su queste lattine, su queste scatolette. Naturalmente, se c'è dentro frutta e verdura, basta, e senza sale, senza zucchero, senza altro, è meglio. Però ci dà anche delle indicazioni più precise. Per esempio, se ho un cibo in scatola, supponiamo in questo caso i famosi ravioli al sugo in scatola, no? A che cosa devo prestare attenzione? Al contenuto di grassi, dice il signor Kramer. È meglio avere, naturalmente da 0 a 5 grammi di grassi per 100 grammi di cibo. 100 grammi naturalmente è sempre la quantità standard
di riferimento
indicata.
Okay.
Ma comunque non più di 15 grammi. Ok? A questo punto qualcuno dice: sì, va bene, ma questa scatoletta, questa lattina non fa bene all'ambiente. Sempre la considerazione di chi si occupa di nutrizione e che ha studiato questi temi in quel di Zurigo: quello che importa è quello che c'è dentro nella scatoletta, perché gli alimenti conservati in queste scatolette, in queste lattine, hanno vantaggi e svantaggi come gli altri imballaggi che prendiamo in considerazione. Queste scatole per alimenti sono realizzate in una banda stagnata in alluminio, naturalmente un materiale che assorbe molte risorse e che però non è questo il punto da tenere in considerazione se stiamo parlando della salute, della qualità di quello che mangiamo. Però c'è un qualche cosa che dicevo prima riguarda la trasformazione del cibo, quando il cibo viene raccolto e poi trasformato, che mi ha incuriosito e riguarda i pomodori in scatola, e ve lo racconto tra un attimo. Loredana, grazie di che ci ha mandato un messaggio articolato che mi ha fatto un po' viaggiare insieme ai nostri ascoltatori. 076 321 1113. Allora, dice l'ascoltatrice, noi giriamo in camper, quindi compravamo scatolette come riserva, come dicevi tu Enrica, dalla casa ci siamo spostati al viaggio, altro ambito al quale non avevo pensato, dove sono utilissime, no? questi cibi in scatola. Queste scatolette, dice lei, viaggiavano per chilometri e chilometri, arrivavano anche alla scadenza, perché io mi sono immedesimata totalmente in questa storia, perché proprio non riuscivo ad aprire una scatoletta per un pasto. Va bene.
Perché?
Allora, l'ascoltatrice dice, non riuscivo ad aprire una scatoletta per un pasto, a parte il tonno, intendo dire che lei probabilmente le teneva talmente come ultima ratio, come ultima possibilità, però mi è proprio venuto in mente che quando... quella scatoletta inizia ad aprirsi male, l'apri scatole e non funziona, sei fregato.
Certo, certo.
Lì sei proprio
io
fregato.
Io mi ricordo, posso dirlo, episodio di, che ho sentito raccontare, buona questa pasta, eravamo a tempi dell'università, buona questa pasta con le vongole. Quali vongole?
Bello.
Era un sugo che aveva creato delle cose strane e era stato servito agli amici universitari.
Molto bene. Sono ancora tutti vivi comunque.
Quali vongole, sì.
Va bene. Questo argomento del non riuscire ad aprire la scatoletta, la lattina, mi dà l'occasione di fare una brevissima, so che è la seconda volta che parlo di storia stamattina, perdonatemi, la storia delle scatolette, dei barattoli di latta, del cibo.
No, bellissimo, sì.
Hanno più di 200 anni come invenzione. Il tutto lo facciamo risalire a Napoleone, che a un certo punto aveva tutti questi militari, doveva farli mangiare, voleva capire come potessero portarsi appresso del cibo, ha indetto un concorso, il premio era ingente anche per l'epoca, 12.000 franchi d'oro, ecco, insomma, per capirci. Hanno quest'idea di mettere il cibo in un barattoli di latta, che cuocevano, dopo sono late le lattine, all'inizio erano in vetro, quindi io mi immagino una cosa molto simile alla vasocottura che si utilizza ancora adesso talvolta, però il vetro, come tu puoi ben immaginare, non è l'elemento più
trasportabile.
A un certo punto un britannico, si chiama Durant, inventa questo barattolo in latta, tutto a posto, tu dirai, come l'aprivano? Non c'era l'apriscatole, la gente usava un martello e uno scalpello, oppure sono sempre i militari, no? Quindi usavano la baionetta.
Però... No, è vero.
Tu pensi che tutto ciò fosse completamente innocuo? Non esattamente. Quando l'hanno inventato questo apriscatole, 60 anni dopo aver inventato la lattina, quindi l'hanno inventato nel 1870. C'è un altro pericolo che adesso non c'è più, lo ripeto di nuovo, questo pericolo non c'è più. Una volta al fondo il coperchio, dovevano saldarli, non sapevano come fare, usavano il piombo. Poi hanno capito che forse non andava tanto bene. Lo ripeto ancora, oggi il piombo non viene più utilizzato nella produzione. Le lattine sono chiuse in modo meccanico.
Però, scusami, non puoi conservare nella lattina i pelati, per dire, cioè... Quello che mi è sempre stato insegnato, che tu utilizzi mezza lattina o una lattina e mezza, se ne avanza metà, non puoi tenerlo nel...
È quello che diceva la signora del camper, immagino.
No, io sto dicendo che la metà che ti avanza non puoi tenerla nella scatola per il pericolo della salmonellosi.
E quindi la signora diceva che non riusciva ad utilizzare la lattina per un intero pasto.
Io avevo capito che tenesse le lattine per 3 o 4 anni, che è la durata media della scadenza.
Che possono essere entrambe le soluzioni,
allora
in realtà.
Non avevo capito.
Allora, a proposito dei pomodori, che è un ottimo esempio, stavamo parlando di questo approfondimento sul cibo in scatola, che in realtà ha una reputazione non buonissima, ma andrebbe un po' riabilitato. Le parole sono quelle che ci arrivano dal Centro di Nutrizione di Zurigo per voce di Andrea Kramer, intervistato dai nostri colleghi della SRF, e l'esempio del pomodoro è molto molto pertinente. Per esempio, i prodotti vegetali possono essere raccolti e inscatolati nel momento in cui sono maturi. Non hai bisogno della serra, non devi trasportarli molto a lungo. I pomodori in scatola raccolti al campo, attenta Erika, sono molto meglio dei pomodori freschi fatti in serra riscaldata. Naturalmente, okay, come prima, devi stare a leggere molto bene l'etichetta,
certo,
per capire cosa stai mangiando. Nel complesso, ti ricordi che prima parlavamo di sostenibilità, dell'impatto ambientale del cibo? Alla fine l'imballaggio, valutato tutto questo, non ha così tanta differenza a livello di impronta ecologica, di impatto ambientale. Altra riflessione: c'è meno spreco nell'utilizzare i prodotti in scatola? Anche per questo punto, la frutta e la verdura vengono inscatolate subito dopo che sono state raccolte, perché se ne possa utilizzare tutto, no? Immagina il cespo di insalata, viene raccolto, poi viene pulito, poi arriva al supermercato, magari vengono tolte le foglie esterne perché ormai sono andate e un po' di prodotto si è sprecato. Ho usato un esempio banalissimo, ma spero ci siamo capiti. Quindi, i prodotti che vengono inscatolati sono lì perfetti, presi, lavorati, messi via, rimangono, cioè c'è poco spreco. I prodotti freschi invece a volte si deteriorano semplicemente, come vi dicevamo, durante il tragitto verso il negozio, ma anche quando noi dal negozio lo portiamo a casa. Quindi a questo punto capisci l'impatto ambientale del,
certo,
cibo, che può avere, certo, in un senso o nell'altro.
Certo.
Poi ripetiamo la frase cappello introduttivo, è sempre: è quello che c'è dentro la lattina che è più importante del suo confezionamento, eccetera eccetera. Perché non abbiamo molto considerato gli alimenti in scatola negli ultimi tempi? La tendenza è sempre stata negli ultimi anni verso i surgelati e soprattutto naturalmente al fresco, ma come vi stavamo dicendo, negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni ormai, la tendenza è aumentata moltissimo. A questo punto vorrei sapere per quanto tempo la puoi conservare la famosa scatoletta.
Ho guardato dai 36 ai 48 mesi. Quindi 3 o 4 anni.
Ti ricordi che prima stavamo raccontando della temperatura, dove vengono messe questi alimenti, queste cose? Queste scatolette per alimenti sono progettate in modo tale che il contenuto sopravviva per un anno a 40 gradi. Cioè, sono indistruttibili praticamente. Quindi niente.
Però lo sai che devi tenerli, di solito li tieni in un posto dove...
Di solito non vivo neanche a 40 gradi, però...
Esatto, esatto, anche questo è assolutamente pertinente.
E non metto i ceci in scatola fuori sul balcone in piena estate, per esempio.
Per fare un esperimento potresti farlo, effettivamente, vedere che cosa germoglia.
Però della tutta la vita che ci stava attorno alla lattina, per esempio questi poveri militari che aprivano la lattina con la baionetta, mi ha...
Carine. E col piccone, scusami.
Aprendo il piombo.
Esatto.
Eccetera. Vabbè, un viaggio nella storia. Bruno Mars e David Guetta insieme. Siamo praticamente al momento dei saluti, ma ho ancora qualche minuto. Ne approfitto per fare un giro dei messaggi che sono arrivati numerosi, copiosi, sulla tematica del cibo in scatola.
Sì.
Qualcuno ci dice, Barbara, che è attenta a questo tema: sempre meglio sotto vetro e non in scatola, verdure, ceci, fagioli, tonno, eccetera. Naturalmente le nostre informazioni arrivavano da chi si occupa di questi temi. In particolare riportavamo le parole che arrivano dal centro di nutrizione di Zurigo. Il portavoce era il signor Andrea Kramer e lui ci diceva: piuttosto che niente, meglio le verdure in scatola che nessuna verdura, e faceva alcune considerazioni sulla reputazione. La sintesi è: il cibo in scatola è migliore della sua reputazione. Un signore dice, e fa il paio
sì,
con altri messaggi: non potete immaginare quanto erano buone nel 1975 i ravioli al pomodoro nella scatola della Rocco. Io non ho vissuto quel momento lì, quindi non me lo ricordo, però mi è piaciuto il commento finale: quando finivano i soldi non c'era di meglio, perché alla fine la fame
è il miglior condimento, diceva sempre mia nonna. Ma aggiungo che sì, tantissimi ricorderanno i ravioli che venivano serviti dalla nostra Schweizer Armee, cioè
sì,
dal nostro esercito, e i quali venivano serviti, e tantissimi sono stati ricordi quando abbiamo parlato dei 75 anni che hanno festeggiato questi ravioli da quando sono stati creati, quindi quest'anno è il 2023. Aggiungo
sì,
che con un bel chilo e mezzo di formaggio sopra uno riesce a buttare giù anche, li fai cuocere con un bel po' di burro, un bel po' di formaggio sopra.
E tu dici sei a posto.
Sì.
Arrivano tantissimi consigli sulla conservazione, sul tipo di contenitore, su dove tenere questi alimenti in scatola. Rigorosamente ci dicono in cantina, al buio massimo 18 gradi, e poi c'è chi ci dice, ma voi lo sapete che nel coltellino vino svizzero c'è anche la Prescatole.
Eh beh, certo.
Chiaramente, chiaro che sì, però giusto ricordarlo, perché un'altra delle cose di cui ci siamo resi conto oggi è meglio ripetere anche le cose tipo la crema e la protezione solare, perché magari non si hanno tutte le informazioni o non ci si ricorda più certe cose.
È una delle funzioni base, io direi, del coltellino svizzero. Però ringraziamo l'ascoltatore che ci ha mandato proprio la foto del coltellino stesso.
No, perché uno magari dice non ce l'ho, però il coltellino svizzero è quasi tutto. Siamo al momento dei saluti. Michela Daghini tra poco con voi. Si parlerà di come, se riusciranno Carlo e Camilla, cioè il re e la regina del Regno Unito, a portare modernità al regno, a tenere insieme un Commonwealth che comunque comprende ancora più di 50 paesi, insomma un po' di prospettive sul futuro di questa lunga tradizione. Un po' di saluti. Enrico Alberti, Elisa Manca, Renato Madò stamattina in regia tecnica sono stati con voi. Se volete appuntamento domani 9:15. Buon ascolto di Rete 1.